L'anno 2019 se n'è andato o se ne sta per andare. Sapete, l'anno 2019 è stato un anno delle promesse. Molte promesse sono arrivate, molte promesse, no? A livello profetico, a livello la parola come è venuta fuori per questa chiesa e per molte situazioni in questa chiesa. Parole dette 3 anni fa si sono compiute proprio quest'anno, ma sapete, il 2020, io mentre pregavo sentivo forte questo, sarà l'anno dell'adempimento. Forse ci sono molte cose che stai aspettando, promesse che ti è stata fatta da Dio e quest'anno sta passando, il prossimo anno sarà un anno di adempimento. Noi vedremo adempirsi la parola e le promesse di Dio sulle nostre case, sulle nostre famiglie. Ci sarà un incremento e una velocità nelle cose che noi non l'abbiamo visto mai prima. Amen? Non potevamo mai e poi mai pensare che noi quest'anno potevamo testimoniare a migliaia e migliaia di persone da casa nostra. Perché queste sono le risorse. Una volta si andava in giro con un foglietto Gesù ti ama e si dava Gesù ti ama. Ne abbiamo dati a milioni di questi opuscoli, no? Poi ci sono stati il tempo delle tende, si facevamo evangelizzazione sotto le tende e poi sono passate anche le tende, ma oggi siamo in un tempo che la tecnologia ci velocizza tutto. Ecco perché stiamo usando tutte le nostre risorse a livello tecnologico, di talenti, per portare in modo veloce la parola di Dio. Amen. Perché non c'è più tempo. Giovanni 2000 anni fa disse: figlioletti, è l'ultima ora. E quando lui parla dell'ultima ora, è vero che un giorno per Dio sono 1000 anni, no? Perciò l'ora di Dio non è la nostra, ma sicuramente per farci comprendere che siamo veramente vicini al ritorno di Gesù, perché tutto si sta velocizzando. Amen. Una parola per voi questa mattina. Dicevo, Signore, che cosa devo predicare? Abbiamo sentito tante di quella parola, ma tanta di quella parola in questi periodi, a livello di insegnamento profetico, predicazioni. Non possiamo dire che questa chiesa manca di parola. Amen? E sapete, quando Alessio ha testimoniato, io pensavo a uno scoppio della chiesa, ma non perché dobbiamo essere anche abituati, ma quanto Dio interviene in questa maniera, sapete, questi sono segnali. Questi sono segnali che Dio vuole usare ognuno di noi in modo soprannaturale. Dite soprannaturale. Noi vedremo segni, prodigi e miracoli negli ultimi tempi, come non mai. E io credo che vedremo anche morti risuscitare, perché è una promessa di Dio questa. Amen. Non solo guarigioni, ma vogliamo vedere cose potenti, miracolose, straordinarie. Vogliamo vedere questa città che si converte a Cristo. Vogliamo vedere i nostri giovani che si moltiplicano. Vogliamo vedere migliaia di giovani. Preparati, Valerio, perché questo è il tuo destino. Fabio, preparatevi, perché non è un gruppo, saranno tanti. Perché questa è la promessa di Dio, che tutti siano salvati. E ho detto: Signore, io lo desidero, lo voglio, sto bramando di vedere la gloria di Dio, ma già la stiamo vedendo. Perciò ho un titolo questa mattina. Dite insieme a me, ditelo di nuovo. È stata l'ultima parola detta da Valerio, del continuo, Atti 29. Del continuo, sapete, è una parola che è scritta nella Bibbia, c'è scritto parecchie volte. Noi stiamo facendo un passaggio, noi dobbiamo continuare, crescere, siamo chiamati a crescere, a evolverci, a moltiplicarci. Vogliamo vedere veramente cose straordinarie. Ma questa parola del continuo la leggiamo in Prima Cronaca 16:11. Dillo alla persona vicino a te, del continuo. Del continuo. Nunzia, del continuo. Patti, del Diglielo anche a lui. Ditelo di nuovo, del continuo. Dice, cercate il Signore, la sua forza, cercate, dice la mia versione, del continuo o sempre, la sua faccia. Cercate l'Eterno e la sua forza, cercate del continuo la sua faccia. Sapete, questo verso ci fa comprendere il desiderio di Dio di stare con noi. E il nostro bisogno primario di intimità con Lui. Questo ci fa capire questo verso, iniziando da qui. Sempre Dio ha voluto del continuo che lo cercassimo affinché potessimo ricevere da Lui, potessimo avere da Lui intimità, vicini, stare vicini. Nel Salmo 34,4 dice, io ho cercato l'Eterno ed Egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Sapete, quando noi lo cerchiamo del continuo, Lui risponde. E la risposta di Dio è sempre per il nostro bene e serve per liberarci dall'ansia, per liberarci dalle paure, dalle insicurezze, da ferite passate e anche presenti. Quando Lui si muove, dice, mi ha risposto e mi ha liberato. Lui viene per liberarci. E io credo questa mattina ci sono persone che hanno bisogno di essere liberate da condizioni che si portano dietro, da quelle ferite del passato che non basta prendersi una medicina per farlo passare, ma ci va una guarigione soprannaturale. Lui risponde per incoraggiarci a non scoraggiarci, per ricevere la forza di continuare a credere che quello che Lui ha iniziato lo porterà a compimento. Amen? Cercate del continuo la sua faccia. Non so che tipo di vita voi vivete, ma questo verso mi ha messo una grande responsabilità e un grande bisogno, ma anche un grande desiderio. Perché quando tu cerchi la sua faccia, Lui risponde. In Lui tu trovi tutto. Davide nel Salmo 27 invoca Dio e fa una preghiera intensa e impellente dopo le sue esperienze. E dice così al versetto 4, una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco, e quella cerco. Molte volte noi chiediamo delle cose ma non li cerchiamo. Chiediamo delle cose e rimangono una richiesta. Dio, ho bisogno di quella cosa. Ma poi non lo cerchi. Non cerchi la sua presenza. Non cerchi la sua vicinanza. E rimane una richiesta vuota. Amen? Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco. Di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita e contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo tempio. Voglio dirti questo, quando tu cerchi del continuo la sua faccia, quello che tu ti trovi è la sua casa, la sua bellezza per ammirare il suo tempio, la sua presenza. Quando tu lo cerchi, Davide era un eterno, sapete, insoddisfatto. Non si accontentava di ciò che aveva avuto. Lui aveva avuto tutto. Benessere, ricchezza, potere, autorità, rispetto. Veniva lodato e adulato da uomini e donne. Era un vincente, un uomo di guerra, lui era abituato a vincere. Ma soprattutto Davide, sapete, era un adoratore. Al di là di quello che lui poteva essere, lui si sentiva un adoratore. Lui amava la presenza di Dio, cercava la sua faccia, ecco perché è rimasto vivo dopo tutto quello che è avvenuto. Perché lui cercava la sua faccia, del continuo la sua faccia. Se voi leggete nel versetto 8, sempre Il 26, Salmo 27 dice: il mio cuore mi dice da parte tua. Se il suo cuore diceva da parte sua, vuol dire che aveva intimità con lui e lui sentiva la voce di Dio. Il mio cuore dice, il mio cuore mi dice da parte tua, cercate la mia faccia. Io, disse Davide, cerco la tua faccia, eterno. Sapete, Davide era uno che si era stancato della religiosità ebraica, dei cerimoniali vuoti. Non si accontentava più della forma senza la sostanza, della lettera morta che dicevano i sacerdoti, perché poi non si vedeva la sostanza di quello che dicevano. Perché una lettera morta senza rivelazione, questo porta all'insoddisfazione. Quando tu leggi la Bibbia e non la comprendi, sarai un uomo o una donna insoddisfatta. Amen? E questa è la condizione di tanti credenti, di una buona parte della Chiesa, che non comprende ciò che sente. Non c'è rivelazione della parola di Dio. E si rimane insoddisfatti, depressi, delusi, perché se tu non comprendi, non ricevi. Ecco perché lui dice: cercate del continuo la mia faccia, la mia intimità con voi. Sicuramente non è la Chiesa, non è il pastore o i profeti, o non sono gli eventi, le predicazioni, gli insegnamenti. Se non c'è rivelazione, è lettera che non produce vita, sono eventi che non producono vita. Sono parole che non producono vita. Sapete, questa Chiesa ha ricevuto due domeniche fa una parola chiara da parte del profeta Arfush. Non dimenticate le cose, fate un po' di Deuteronomio, riprendete di nuovo tutto e rimasticate tutto. Amen. Questo vuol dire Deuteronomio: riprendere tutto, rimasticare tutto, per cercare di comprendere quello che Dio vuole fare, e Dio lo farà. Cosa vuol dire cercare del continuo la sua faccia? La Bibbia dice: chi mi cerca mi trova, e chi mi trova trova la vita. Quando tu cerchi la faccia di Dio, trovi la vita. Quando tu trovi e cerchi la faccia di Dio, trovi la vita. Che cos'è la faccia di Dio? Ha a che fare con gli occhi. Noi dobbiamo cominciare a vedere come Lui vede. Se io so come Dio ti ama, anch'io ti amo, voglio amarti nella stessa maniera. Se io vedo come Dio vede, la mia vita cambia. Cambia tutto intorno a me. Ha a che fare con le orecchie. Se io sento come Dio sente, io ricevo rivelazioni continue. E la mia vita cambia. Cercare la faccia di Dio ha a che fare con gli occhi, con le orecchie e con la bocca, perché quando io cerco la faccia di Dio, la mia bocca proclama rivelazioni, e dalla mia bocca escono condizioni soprannaturali. Quando noi parliamo, creiamo situazioni. I ragazzi hanno pregato e quel piede completamente deforme dal gonfiore si è sgonfiato e c'è guarigione. Perciò cosa hanno fatto? Hanno messo la parola, la rivelazione nella loro bocca, e hanno ordinato alla situazione di cambiare. Capite? Quando noi siamo e cerchiamo la sua faccia, noi diventiamo come lui, vediamo come lui, parliamo come lui, pensiamo come lui, camminiamo come lui. Amen. In Efesini 5:1 è scritto: siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi, o come dice un'altra versione, o come un figlio amato imita il padre. Quello che noi siamo chiamati, cari, no? Proprio avere questa intimità con lui per imitare lui. Perché quello che il mondo vuol vedere è lui. Perché se vede noi, vede poco. Giovanni Battista: io devo diminuire e tu devi crescere. Perciò cercate del continuo la mia faccia. Stiamo entrando in un tempo veramente profetico, soprannaturale. Abbiamo bisogno di intimità, abbiamo bisogno di conoscere i pensieri di Dio. Non possiamo accontentarci, cari, delle nostre riunioni. C'è una vita davanti a noi. Tu vivi tutti i giorni 24 ore, noi ci troviamo qui 2 ore alla domenica. Questo non cambierà la nostra vita. Ma tutti i giorni cerca del continuo, dillo alla persona vicino a te, hai capito? Cerca del continuo la sua faccia. Sapete, questa è vita per noi, questo è respiro, questa è aria del cielo, questo è soprannaturale, perché quando tu stai con Lui, diventi come Lui, parli come Lui, operi come Lui, e allora segni e prodigi diventano il normale della nostra vita. Amen? Qualcuno disse, reagire contro uno che si abbia recato un danno è umano, è vero? Se uno ti fa un danno e tu reagisci, è umano, così vivi il naturale, questo è vivere nel naturale. Non vendicarsi di questa persona è da filosofo, perciò tu magari ti innalzi al di sopra di lui e dici, guarda, non ti calcolo neppure. Ma rispondergli quando ti fanno un danno con un beneficio è cosa divina. Stai assomigliando a Lui. Vuol dire che tu stai prendendo il riflesso della sua faccia. Quando la nostra vita cambia, non ci offendiamo più. Anche se le persone non ci guardano, non mi offendo più. Se tu non mi vuoi salutare, non è un problema, io non ce l'ho con te. Quando comprenderai, mi saluterai. Ma io ti amo, perché io voglio vederti come Dio ti vede. Dio ama i peccatori. Odia il peccato, ma ama i peccatori. Noi siamo chiamati ad amarci, come Lui ci ama. Dice, da questo vi riconosceranno se siete miei, se vi vedete come vi vedo io, se vi parlate come ci parliamo fra noi e Lui, se sentiamo come Lui sente. Allora questo farà la differenza. E Davide comprese attraverso i suoi sbagli che non sempre i suoi occhi erano rivolti a Dio. Quando i suoi occhi si sono abbassati, noi sappiamo cosa è avvenuto di Davide. Divenne un adultero, divenne un traditore, divenne un omicida. Perché lui abbassò la guardia. Era il tempo che i re andavano in guerra e lui non andò in guerra. Lui abbassò la guardia. Cari, non abbassiamo la guardia, perché c'è un nemico scatenato che va intorno come un leone ruggente per azzannare qualcuno. Ecco perché dobbiamo tenere gli occhi aperti contro le sue macchinazioni. Dobbiamo conoscere le sue macchinazioni. Lui ne pagò le conseguenze, sappiamo le conseguenze a livello... furono anche molto dolorose a livello familiare, personale e anche attraverso il popolo. Tutti pagarono per lo sbaglio di questo leader. Sapete cosa è importante? Noi siamo padri, noi siamo responsabili di famiglie, siamo madri, siamo responsabili, siamo figlie, siamo responsabili, abbiamo aziende, siamo responsabili. Perciò c'è una responsabilità che ci fa essere responsabili come Davide era responsabile. Cioè non dobbiamo assolutamente abbassare gli occhi. Nel Salmo 25,15 dice: i miei occhi sono rivolti nel continuo all'Eterno, perché Egli trarrà i miei piedi dalla rete. Davide sapeva che non doveva più abbassare la guardia. Sapete, molti abbassano la guardia e facilmente si mischiano con le cose sporche di questo mondo. Noi non siamo chiamati ad abbassare la guardia e cominciare a pensare nella stessa maniera. Qui dice, i miei occhi sono rivolti del continuo all'Eterno, aveva imparato la lezione, perché Egli trarrà i miei piedi dalla rete, non ci voglio più cadere. Sapete, quando la nostra vita è impegnata a onorare Lui del continuo, siamo protetti dalle sue macchinazioni, dalle macchinazioni e delle tentazioni di Satana. Daniele, al capitolo 6, dice qualcosa di bello. versetto 16, qui è il re Dario, sappiamo la storia, Daniele era alla corte con i suoi tre amici, lui rifiutò un ordine che era stato emanato dal re stesso, che amava Davide, Daniele, ma non poteva fare a meno di portare a compimento quell'ordine che lui stesso aveva detto. Lui non si inchinò davanti alla statua del re, e questi e i nemici intorno a Daniele lo portarono a essere condannato, a essere sbranato dai leoni. Ma questo re amava Daniele, e allora le disse delle cose fantastiche. Dice il versetto 16, allora il re diede l'ordine a Daniele, fu portato via e gettato nella fossa dei leoni. Ma il re parlò a Daniele e gli disse, il tuo Dio che tu servi del continuo, sarà egli stesso a liberarti. Ma è un uomo di fede. Parliamo di un re che non era un credente, ma vedeva la vita di Daniele che serviva del continuo. E lui dice, egli stesso, se veramente Dio esiste per quello che io vedo in te, lui stesso ti libererà. E poi lo gettarono dentro questa fossa, passò la notte, il re si ritirò nel suo palazzo e passò la notte digiunando, non fu portato davanti a lui alcun musicista e anche il sonno lo abbandonò. Il mattino dopo il re si alzò molto presto e si recò in fretta alla fossa dei leoni, pieno di, chiaramente, erano leoni affamatissimi, cioè non hanno portato, non è che le avevano dato prima, non so, 30 kg di carne prima, così erano già sfamati, non lo toccavano, erano affamati. E disse, giunto vicino alla fossa, chiamò Daniele con voce accorata. Il re prese a dire a Daniele, Daniele, servo del Dio vivente, il tuo Dio, che tu servi del continuo, ha potuto liberarti dai leoni? Aspettava una risposta. Allora Daniele disse al re, o re, tu possa vivere per sempre. Il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni ed essi non mi hanno fatto alcun male, perché sono stato trovato innocente davanti a lui, ma anche davanti a te, o re, non ho fatto alcun male. E poi al 26 il re dà un decreto e testimonia del continuo di Daniele e dice, io decreto che in tutto il dominio del mio regno si tremi e si tema davanti al Dio di Daniele, perché egli è il Dio vivente che sussiste in eterno, il suo regno non sarà mai distrutto e il suo dominio non avrà mai fine. Egli libera, salva, opera segni e prodigi in cielo e sulla terra. È lui che ha liberato Daniele dal potere dei leoni. Così Daniele prosperò durante il regno di Dario e durante il regno del re dopo Ciro, il persiano. Amen! Ma vi rendete conto con chi abbiamo a che fare? Quando tu del continuo cominci a servirlo, quando tu del continuo cerchi la sua faccia, quando tu non diventi dipendente da lui, che tu non puoi vivere senza di lui, non puoi respirare senza di lui, non ti vuoi alzare senza di lui, non vuoi mangiare senza di lui, io non voglio fare nulla senza di lui. Così era Daniele, lui lo serviva, il suo servizio del continuo era davanti agli occhi di tutti, e questo testimoniò, e questo re fu toccato attraverso il suo servizio, la sua adorazione verso Dio. Sapete, quando noi testimoniamo di lui attraverso le scelte radicali della nostra vita, lui testimonia con la sua presenza, no, nella nostra vita, e si vede, perché dice che qui Daniele prosperò in ogni area, e questo decreto è rimasto scritto in questa parola ferma, costante. Questa parola è per noi oggi. Corinzi 5,58. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi. Come dobbiamo stare?
Saldi.
Irremovibili, abbondando del continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Sapete, si stava parlando di fatica. Sapete, per organizzare quello che è stato organizzato, quanto lavoro c'è e quanto ore notturne ci sono volute e quanto impegno ci è voluto e quanti soldi si spendono affinché tutto riesca bene, affinché si possa testimoniare di Lui fuori da questa chiesa? Tantissimo. E io ringrazio Dio per questi servi che stanno veramente servendo davanti al cielo e davanti alla terra. Ma voglio dire questo a questi cari: voi che servite del continuo l'opera del Signore, la vostra fatica non è vana nel Signore. Facciamo un forte applauso al Signore, perché Lui che ci dà la forza per organizzare la parte del bar, la parte delle pulizie, tutta la parte tecnica, le prove per fare queste serate. C'è tanto lavoro, c'è tanto sonno che viene speso, tempo, ma c'è un grande bisogno di servire Lui del continuo. Io voglio dare un consiglio alla Chiesa: siate saldi e irremovibili nella fede. Ma sapete, la fede senza opere com'è? È morta. Perciò non basta che tu hai fede e poi se diciamo c'è qualcuno che ci può dare una mano, c'è il vuoto. Sapete, Dio vede ogni cosa che tu fai. Se tu vedi un foglio cadere per terra e questo foglio tu lo vedi e fai così, Dio dice: bravo figlio. Che Lui vede anche le cose più piccole che tu fai. Se tu ti prendi anche 10 minuti al giorno, cerchi la sua faccia e cominci a pregare per la Chiesa, per i tuoi fratelli, per questo mondo che si perde, Dio ha sentito. Tu stai servendo Dio. Perciò quando viene detto c'è qualcuno che può aiutarci, fratelli, la vostra fatica non è vana nel Signore. Non facciamo i super spirituali. Dio non ha bisogno di super spirituali che conoscono a memoria la Bibbia. Dio ha bisogno che questa Bibbia possa prendere i piedi, gli occhi, una bocca, delle mani e cammini. Cammini in mezzo alla gente, tocca le gente, parla con la gente, ama le persone, perdona le persone. Che se no è solo lettera morta. Io posso sapere tutto di quello che c'è scritto qua, ma non serve a niente. Ma quando una parola diventa una rivelazione nella mia vita, allora la mia vita cambia. Allora gli altri vedranno il cielo sulla terra. Amen. Dio non ha bisogno di spettatori, ma di servitori. Proponetevi, siate zelanti per quanto riguarda il servizio, abbondando del continuo nell'opera, dice, abbondando del continuo nell'opera del Signore. Ecclesiasti 11,6: semina il tuo seme al mattino e la sera non dar riposo alla tua mano. Non ti accontentare del mattino, non ti accontentare di avere magari un momento con Dio il mattino, ma poi continua tutto il giorno. Sii un testimone vivente del cielo. Non dar riposo alla tua mano la sera, perché tu non sai quale dei due riuscirà meglio, se questo o quello, o se saranno buoni tutte e due. Ecco perché dobbiamo abbondare, abbondare del continuo nell'opera. Non ci accontentiamo. Io sono diventato incontentabile. Quando prima Jonathan diceva: non ci fermiamo, Non abbiamo tempo di fermarci, ma abbiamo fatto tutti questi eventi, abbiamo adesso la scuola, abbiamo questo, abbiamo quello, non ci fermiamo. Io voglio lavorare per il mio Dio, voglio onorare il mio Signore Gesù tutti i giorni della mia vita. Questo verso ci parla di servizio, di essere attivi, presenti, disponibili, gioiosi quando serviamo, non lamentosi. Non lamentosi. Se ti lamenti hai perso il meglio. Quando fai qualcosa per Dio, gioisci. Dice, gioite nel Signore. Servitelo con? Come? Come? Oh, finalmente qualcuno ha un po' di voce. Come dobbiamo servirlo? Come dobbiamo servirlo? Con gioia. Che cos'è la gioia? È un atteggiamento. Non è ridere e scherzare, è un atteggiamento di pace, di serenità. Perché sai, e tu sai e sai, a chi stai servendo. E ogni cosa che fai, lui la vede. Perché nulla di ciò che fate per Dio si perderà, nulla. Esodo 23, 25. Servite all'Eterno il vostro Dio ed Egli benedirà il tuo pane, la tua acqua, ed io allontanerò la malattia di mezzo a te. Sapete quando serviamo Dio cosa succede? Che Dio ci benedice in tutte le aree dei bisogni della nostra vita. Dice, ma pastore, non riesco ad andare a fine mese, servi Dio, perché qui c'è una promessa. Servite all'Eterno il vostro Dio ed Egli benedirà il tuo pane, la tua acqua, sui tuoi bisogni fisici, fisiologici. E poi dici, allontanerò la malattia di mezzo a te. Quando tu lo servi, Dio in mezzo a te, Dio opera, Dio viene, Dio guarisce, Dio è colui che è il risolutore di tutti i nostri problemi. Molte volte noi siamo così poveri, pensiamo che sia un Dio che non si è dimenticato di noi con tutto quello che ha da fare. Ecco perché la Bibbia dice, cercate del continuo la sua faccia, ognuno di noi. Dio, sapete, in questo momento com'è, così, e dice, io sto aspettando, prenditi questo impegno, cercalo di più, cerca la sua faccia di più. Non pensare se qualcuno non ti saluta, oppure qualcuno ce l'ha con te, o le cose non vanno bene, o non stai molto bene di salute, lascia perdere. Quando tu lo servi, lui viene, lui guarisce, è un donatore allegro. Amen. Facciamo un forte applauso al Signore. Alleluia. Romani 12:11. Non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Servite il Signore. Zelo, dice, lo zelo della sua casa ci consuma. Io voglio essere consumato da questo zelo. E in Colossesi 3:24 dice, sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa dell'eredità, poiché voi servite a Cristo il Signore. Poiché servite a Cristo il Signore, sia un'eredità. Sapete, l'eredità viene data sempre la morte di colui che fa il testamento. Amen. E noi sappiamo che 2000 anni fa colui che ha fatto il testamento è morto. Perciò noi per diritto abbiamo bisogno dell'eredità. È nostra l'eredità. La guarigione del nostro fratello è un diritto. È un diritto che lui l'abbia ricevuta. È un diritto che tu stai bene, che tu sei guarito. È un diritto che tu possa prosperare in ogni area della tua vita, come prospera l'anima tua, come prospera la nostra anima. Cercando del continuo la sua faccia, la sua faccia. Signore, io ti cerco il mattino e non do posa neanche la sera. Fratelli, è un tempo di cambiamento, di trasformazione, non restate indietro. Questo è un tempo che Dio farà cose nuove, come è stato detto stamattina all'apertura da Marco. Io sto per fare una cosa nuova, non la vedete voi, non la riconoscete voi? Alleluia. Apocalisse 2:3, tu hai sopportato, hai costanza e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Tu hai sopportato, hai costanza e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Sapete, uno dei segni degli ultimi tempi sarà che l'amore di molti si raffredderà a causa dell'iniquità che si moltiplica. Sapete che cos'è l'iniquità? È la mancanza di equità, di giustizia. E noi viviamo in un sistema ingiusto. Leggi contrarie a Dio. Peccato che offende Dio. Avete visto che cosa stanno facendo? Fino al punto della blasfemia, di mettere delle foto per le piazze, con il nostro Signore Gesù, con questo bambino. E questa è blasfemia. Mi sono sentito male, mi sono sentito offeso da questa umanità. E ho detto: Signore, meno male che tu perdoni, perché se no non ci sarebbe uno vivo sulla terra. Tutti polverizzati in un attimo. Ma Dio è un Dio che ci perdona, che è lento all'ira e di grande benignità e fedeltà. È Lui che rinnova tutte le mattine le sue compassioni, le rinnova, perché se no non ci sarebbe speranza per noi, e noi li riceviamo. Vuol dire malvagità, perversità, immoralità, vuol dire cattiveria, iniquità. L'iniquità si sta moltiplicando. È tutta a causa, perché c'è una seduzione in corso di falsi insegnamenti, anche nelle chiese. Credenti che spendono il tempo a criticare altri fratelli e fanno delle lunghe liste in Facebook, criticando le chiese, criticando i ministeri, se danno la decima, se si mettono il velo, se si inginocchiano, se stanno in piedi. Questo è il segno degli ultimi tempi, cari. L'iniquità sarà moltiplicata e automaticamente l'amore dei più si raffredderà. E la prima cosa accadrà nella Chiesa, perché questo accadrà nella Chiesa. E dice questo verso: ti sei affaticato, perciò hai servito a Dio senza stancarti. Anche qui si parla di servizio. Non ti stancare di servire Dio. Dio lo vede e lo dice. Sapete, per non stancarsi spiritualmente devi essere continuamente e devi avere continue forti motivazioni e rivelazioni. Soprattutto la rivelazione della croce. Perché se tu hai la rivelazione della croce, proprio fai una cura di forza, sapendo quello che Lui ha già fatto per noi. Questo che ci dà forza per vivere la santificazione che ci viene chiesta, e la consacrazione, per essere e arrivare preparati all'incontro. Perché dice che l'amore dei più si raffredderà. Non parla del mondo, cari, parla della Chiesa. Ecco perché questa mattina è importante questa parola del continuo. Prima Giovanni 5:13, ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna, affinché continuiate a credere nel nome del Figlio di Dio. Oggi ci sono molte cose che possono bloccare la nostra vita spirituale. C'è di tutto per fermarci. Famiglie, lavoro, ci sono svaghi, internet, abbiamo tutto a disposizione, tutto potrebbe fermarci e potrebbe rubarci il tempo della nostra intimità con Dio. Tutto potrebbe far diminuire la nostra fede, e senza fede, dice, non possiamo piacere a Dio. Come possiamo proteggere la nostra fede in Dio? Attraverso una totale dipendenza da Dio. Se tu dipendi da Lui, non guardi più a te stesso. se tu dipendi da lui, dalla sua parola, quando tu vivi per fede, non vivi di circostanze. Mi ama, non mi ama, mi cerca, non mi cerca, mi vuole, non mi vuole, mi saluta, non mi saluta. Mi saluta o non mi saluta? Mi saluta o non mi saluta? Chissà come finirà sta storia. Mi saluta o non mi saluta? Ce la faccio o non ce la faccio? Molti credenti si comprano mazzi di fiori e fanno questo tipo di vita. Ce l'ha con me o non ce l'ha con me? Ce l'ha con me, ma lascia perdere. Fatti i fatti tuoi. I fatti tuoi, sapete quali sono i fatti nostri? Cercare continuamente la faccia del nostro Signore Gesù. Amen! Alleluia! Alleluia! Fatelo per Lui questo applauso. Amen! Perciò quando vivi per fede non vivi di circostanze o di cose che fai, ma di cose che Lui ha già fatto per te. Perciò la fede non si basa su ciò che, sulle cose che vanno. Le cose che vanno non hanno bisogno di fede. Ma quando le cose non vanno e tu rimani nella fiducia di Dio, quella è fede. Amen. Gesù disse: nel mondo avrete tribolazioni, l'avremo le tribolazioni, tutti i giorni viviamo le tribolazioni, con l'agenzia delle entrate, con i governi, con questo, con quello, con tutti. Ognuno ci mette la sua parte per rendere difficile la vita delle persone, ma dice: fatevi animo, io ho vinto il mondo. Dice: coraggio, fatti coraggio. Può darsi che tu stai vivendo della tribolazione per varie situazioni della tua vita, ma la Bibbia dice: fatti coraggio, coraggio. Perciò non perdete il coraggio di continuare a credere di servire Dio malgrado le difficoltà. L'ultima cosa, c'è un insegnamento che vi voglio dare, che lo troviamo in Atti degli Apostoli al capitolo 27. È qualcosa che mi ha fatto del bene leggere e mi ha dato questa rivelazione. Capitolo 27, versetto 21. Paolo era su quella nave, doveva essere portato a Roma. Sapete, la burrasca, una temporale, li mise in pericolo di vita, e Paolo al versetto 21 dice così: e poiché erano rimasti senza cibo per molto tempo, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse: uomini, se mi aveste dato ascolto, non foste partiti da Creta, avreste evitato questo pericolo e questa perdita. Ma ora vi esorto a non perdervi d'animo, perché non vi sarà perdita della vita di alcuno di voi, ma solo della nave. Poiché mi è apparso questa notte un angelo di Dio, al quale appartengo e che io servo, dicendo: Paolo, non temere, tu devi comparire davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha dato tutti coloro che navigano con te. Perciò, uomini, state di buon cuore, perché io ho fede in Dio che avverrà esattamente come mi è stato detto. Sapete, quando noi non ascoltiamo, dite ascoltiamo, quando noi non ascoltiamo può esserci una perdita. Dio mi ha detto: molti miei figli hanno perso molte cose, hanno perso relazioni, hanno perso famiglie, hanno perso economia, hanno perso lavoro, perché non hanno ascoltato la mia voce. Ci rimane la vita, e con la vita possiamo riprenderci, ma molte volte si perdono delle cose. E Paolo disse: se mi aveste ascoltato, avremmo guadagnato tutto, invece così c'è stata una grande perdita, una nave piena di beni. Molte volte noi ci lamentiamo perché le cose non funzionano, abbiamo perso delle cose. Tu ti devi chiedere, noi ci dobbiamo chiedere, facciamo la volontà di Dio? Stiamo facendo quello che Lui dice? Stiamo ascoltando la voce di Dio? Siamo obbedienti alla voce di Dio? Stiamo servendo Dio con gioia? Siamo pronti a dare la nostra vita per l'Evangelo? Stiamo predicando in modo visibile l'Evangelo del Regno di Dio affinché gli altri lo vedano? Può essere anche, oltre che i beni materiali, possono essere a volte anche la salute, relazioni, anche un ministerio si perde. Poiché mi è apparso questa notte un angelo di Dio al quale io appartengo, che io servo. Vedi? Proprio per questa sua appartenenza la vita di queste persone sono state salvate. Quando noi apparteniamo a Lui, serviamo a Lui, tu porti vita. Tu porti vita. Dire alla persona vicino a te, dalle una manata e dille tu porti vita. Noi portiamo vita. Piero, tu porti vita. Gianluca, tu porti vita. Molte volte perdiamo delle cose, beni materiali, relazioni, famiglie, lavoro, salute, possiamo perderli perché non abbiamo ascoltato. Dio non vuole questo. Sapete, questa è una rivelazione che Dio ha dato a me nel mio cuore mentre io meditavo. Se tu sai che appartieni, lo servi del continuo, servire Dio vuol dire che dal nostro servizio gli altri hanno beneficio, c'è la vita per gli altri. Forse un giorno tu non ti rendi conto, ma mentre servi Dio, attraverso la tua vita Dio sta seminando intorno a te guarigioni, conversioni. Magari lo vedrai in cielo, non vedremo tutto sulla terra, cari, ma servi Dio. Servire Dio vuol dire che dal nostro servizio gli altri danno gloria a Dio. Il versetto 24 dice: Paolo, non temere, tu devi comparire davanti a Cesare, ed ecco Dio ti ha dato tutti coloro che navigano con te. Sapete perché c'è questo verso? Perché c'era un proposito nella vita di Paolo. Non poteva morire. C'era un proposito, così come c'è un proposito nella tua vita. Tu devi portare a compimento il piano di Dio di salvezza che attraverso di te Dio vuole portare al mondo che sta perendo. C'è un proposito, un angelo al quale io appartengo. Non temere, tu devi presentarti davanti a Cesare. Tu non morirai su questa barca. Capite? C'è un proposito, c'è qualcosa che Dio ha stabilito per la nostra vita. E quando noi lo serviamo, Dio lo porterà avanti fino alla fine. E proprio a motivo del proposito di Dio per Paolo, che la sua vita è stata risparmiata ed è stata la salvezza per tutte quelle persone. Tu sei un proposito di Dio per questa città. Alleluia. Se tu sei figlio, tu hai un proposito. Che cos'è un proposito? È ciò che Dio vuole fare con te e per te e attraverso di te. È questo progetto divino che è stato elaborato dalla Trinità per ognuno di noi, perché Dio ci conosce per nome. Dio sa quando vai a letto, quando ti alzi, cosa pensi. Ecco perché io ti chiedo questa mattina e vi invito, cercate la faccia di Dio del continuo. E quando la tempesta viene come su quella nave e si abbatte sulla nostra vita, sulla nostra famiglia, molte volte è perché non ascoltiamo la voce di Dio e ci troviamo in quelle condizioni. Però siamo chiamati a non perderci d'animo, avere il coraggio che viene da una fede non finta, una fede non finta. Il coraggio viene sapendo in chi tu hai creduto. Io credo che questa mattina Dio vuole farci un'iniezione di coraggio per continuare. E Paolo per rivelazione scrisse il capitolo di Romani 8, che è un poema, il capitolo di Romani 8, un meraviglioso capitolo. Ma il versetto 37 dice: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati e ha dato la sua vita per tutti noi. Perciò la rivelazione ti porta a vivere nel coraggio per affrontare le difficoltà della vita. Cercate del continuo la mia faccia, cercate del continuo la mia faccia. Io spero che questa mattina tu abbia ricevuto un bisogno impellente di cercare del continuo la sua faccia. Continuo vuol dire continuare a prolungare nel tempo una cosa incominciata che già durava. Sapete, prima di noi ci sono dei padri che ci hanno lasciato questo testimone, e prima di loro altri e ancora altri. Perciò continuare del continuo vuol dire far prolungare quello che già qualcuno ha portato avanti nella nostra vita. Ho finito la corsa e ho osservato la fede, oppure ho continuato la mia fede. Sapete, nel naturale tutto è instabile, non c'è nulla che tiene nel naturale. L'unica cosa ferma è la parola di Dio, come dice il Salmo 119: per sempre o eterno la tua parola è stabile nei cieli. E se è stabile nei cieli, può essere stabile anche nella mia vita. Amen? Noi siamo instabili, ma la parola stabile ci rende stabili. Amen? Dice che il suo giogo è leggero, non ti stanca. Quando diventa pesante, non è il suo giogo, è il tuo giogo. Amen? Se dirai mi sono stancato, è perché tu stai portando avanti il tuo gioco, il tuo progetto, il tuo ministerio, il tuo orgoglio, la tua vanità. Allora quello ti stancherà, ma il suo gioco è leggero. Quando prendiamo il suo gioco è leggero, non ci stanchiamo. Quello che Dio sta cercando in ognuno di noi è obbedienza e non sacrificio, perché l'obbedienza porta riposo e ci rende sensibili a sentire la sua voce. Per finire, cosa dobbiamo fare del continuo? Salmo 34:1: la sua lode sarà sempre del continuo nella mia bocca. Lodalo sempre del continuo. Amen? Seconda Tessalonicesi 2:13: rendete del continuo grazie a Dio per voi. Non dimenticate di essere grato a Dio del continuo per te stesso, per la tua famiglia. La terza cosa, seconda Tessalonicesi 1:11: pregate del continuo per voi. Noi non possiamo pregare per gli altri se non prima non preghiamo per noi. Signore, aiutami a essere un tuo servo. Filippesi 4:4: rallegratevi del continuo. Rallegratevi del continuo. Del continuo. Seconda Corinzi 4:10: portando del continuo nel nostro corpo, del continuo nel nostro corpo, la morte di Gesù. Questo parla di rinuncia a noi stessi. Per apparire Lui dobbiamo morire noi. Amen? Due morti non possono stare insieme. O vive Lui e noi moriamo, oppure noi viviamo ma Lui non può vivere in noi. Amen? Dice: affinché la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Perciò portando del continuo questa rinuncia a noi stessi. E poi, Prima Corinzi 15:58, abbondare del continuo nell'opera, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Le ultime cose, Daniele 6:20, servite del continuo. Servite del continuo, non vi stancate. Salmo 105:4, cercate del continuo la sua faccia, come abbiamo già detto. Salmo 71:14, sperate del continuo. Non perdete mai la speranza che viene dalla fede, perché la fede è la certezza di cose che tu speri. Perciò spera del continuo di vedere quello che Dio ha promesso. E per finire Isaia 58:11, Dio ti guiderà del continuo. Questa è la sua parte, Dio ti guiderà del continuo, sazierà la tua anima nei luoghi aridi e darà vigore alle tue ossa. Tu sarai come un giardino annaffiato e come una sorgente d'acqua, le cui acque non vengono meno. Amen e amen e amen e amen.